le donne in nero, nella scuola per la pace di Fano, di questo invito congiunto che mi rallegra moltissimo, esprimo il rammarico che sia una donna a presentare una donna e un uomo a presentare un uomo. Questo non mi sembra. Dato che sono stato richiesto di una notizia su questa scuola Vasti, ecco, per esempio la prova, una cosa da dire è che io sono un uomo e dirigo una scuola che ha il nome di una donna, perché Vasti, che è il nome di questa scuola, non è un acronimo come molti pensano che sia. In realtà è il nome di una donna, ma di una donna dimenticata, nascosta, che è una di quelle perle che ci sono nella storia umana e che ci sono quasi fortuitamente fino a quando non ci si accorge che ci sono. Infatti nessuno sa chi è, perché è una eroina della Bibbia, ma è un'eroina negativa, perché c'è solamente perché si possa poi parlare della vera eroina, che è Esther. E infatti Vasti copre il primo capitolo del libro di Esther, che è il libro di questa ebrea che ha salvato il suo popolo contro la persecuzione, ed è la ragione per cui viene ricordata nella Bibbia. Però per spiegare perché Esther diventa regina di Persia, diventa quindi in mano la possibilità di salvare il suo popolo, bisogna spiegare che c'era prima Vasti, che era una donna pagana, persiana, bellissima, ed era la moglie di Assuero, di questo re della Persia. E cosa succede? Succede che questo Assuero, come fanno tutti gli uomini, tutti gli uomini dotati di potere, vogliono mostrare la magnificenza del loro regno e quindi l'altezza del loro potere, quindi invita Assuero in una grande festa che dura giorni e giorni, tutti i dignitari del regno, i capi militari, dei medici, dei persiani, i ministri, eccetera, eccetera, e offre questa grande festa in un palazzo bellissimo con pavimenti d'alabastro, tende di bisso, eccetera, e offrendo cibi meravigliosi e bevande altrettanto prelibate, e al culmine dei festeggiamenti, proprio per mostrare il massimo del suo splendore, dice agli eunuchi di andare a chiamare la regina Vasti per far vedere, per mostrarla. E allora gli eunuchi vanno da questa regina e dice: tre si vuole il re, il marito. E Vasti dice: no, non vado. Non si sa perché, la Bibbia non spiega perché, noi lo possiamo capire perché Vasti non va, cioè si rifiuta di offrirsi come oggetto, come ornamento del regno, del potere del re e marito. E allora naturalmente si uniscono tutti i dignitari, i ministri, preoccupatissimi, e dicono al re: se tu permetti che questo accada, d'ora in poi nessun uomo sarà più padrone in casa sua, perché tutti seguiranno l'esempio della regina Vasti. E allora la storia si conclude con ripudio. Assuero ripudia Vasti, la quale abbandona il palazzo del re. C'è anche un bellissimo quadro del Cinquecento, che sta, non mi ricordo adesso di chi sia, sono qualcuno che è esperto di arte, forse non sa, che sta al Louvre di Parigi, dove c'è questa regina da tutti dimenticata che mestamente lascia il palazzo del re. Allora, perché abbiamo messo Vasti come nome di questa scuola? Perché questa scuola ha l'ambizione, una piccola scuola, praticamente è un seminario che si svolge ogni mese tra un gruppo di persone, insomma abbastanza vasto, ma insomma non eccessivo, e ha l'ambizione di studiare, diciamo, le radici antropologiche, cioè l'idea che si ha dell'uomo e della donna per fare le politiche che si fanno. Ma so, da dove viene fuori questo mercato unico? Da dove viene fuori questa grande esclusione della maggior parte dell'umanità? Da dove viene fuori questa idea che tutto si scambia per denaro, per un cellulare di gratuito? Da dove viene fuori l'idea della guerra perpetua? Da dove viene fuori l'idea del nemico, del nemico assoluto, come adesso? Cioè, da dove vengono fuori queste politiche militari, queste politiche economiche, queste politiche anche, diciamo, sui rapporti personali? Da dove vengono fuori? Che antropologia c'è dietro? E allora stiamo cercando di capire quali sono i fondamenti, le radici che si possono svelare dietro queste decisioni politiche che vengono prese anche senza sapere perché si prendono, ma insomma se si va a vedere si capisce. E allora abbiamo preso questo nome di Vasti perché Vasti è un simbolo appunto di un'altra antropologia. Nel momento di una cultura maschilista, del potere, eccetera, che era l'antica società persiana, l'antica società medio orientale, c'è questo guizzo di autonomia, di indipendenza, di alternatività, questo altro modo di pensare se stessa e il mondo che Vasti ha rappresentato, e allora è un po' il simbolo di questa antropologia alternativa, ed è la ragione per cui abbiamo chiamato questa scuola Vasti. Allora, benissimo, questa era solo come introduzione. Mi è stato dato questo tema che insomma è un po' grande, perché insomma dovrebbe partire dall'89 per arrivare fino alla guerra perpetua e infinita di oggi. Però dato che appunto ho il grande piacere, il grande onore di parlare insieme con Lidia, che da tempo ci sta richiamando su questo ruolo dell'Europa, su questa possibilità che l'Europa esercita un effettivo ruolo attivo nella costruzione della pace, allora io vorrei affrontare questo tema proprio dal punto di vista dell'Europa, che non vorrei fare la storia del mondo, ma insomma vorrei ricordare questi eventi che sono gli eventi fondanti della nostra storia recente, diciamo le date cruciali, le date topiche. Vorrei farlo guardandole dal punto di vista dell'Europa. Quali sono le date topiche, la prima certamente è l'89, la prima certamente è questa caduta del muro di Berlino, novembre dell'89, con quello che ne segue, che è la fine della contrapposizione tra i blocchi, di quel certo ordine che non era un ordine, ma insomma che aveva governato il mondo per 40 anni. E questa è la prima data che spiega il punto in cui noi siamo oggi, e l'altra data è la data del 14 settembre. Adesso vi racconto una piccola storia. Quando ci fu la battaglia sui missili che si volevano mettere in Italia e si misero poi, noi facemmo, credo che ci fosse anche Lidia, comunque era della partita certamente, anche se non era fisicamente lì, noi facemmo un grande convegno in Sicilia a Comiso, nel luogo dove si dovevano mettere questi missili. Loro fu organizzato da una rivista che allora dirigevo e che si chiamava Bozze. Allora facevamo questo convegno contro i missili e il titolo che mettevamo a questo convegno era Invece dei missili, cioè che cosa si doveva fare per la Sicilia, per l'Italia, per il mondo invece che mettere missili a Comiso, a testa, a sinistra, eccetera. E invitammo Leonardo Sciascia. Leonardo Sciascia venne e fece un bellissimo discorso, legnato perché penso che non ci vediamo, fece un bellissimo discorso dicendo che invece dei missili bisognava mettere l'acqua, perché in Sicilia non c'era l'acqua, come ancora adesso, che a parte non c'è, tra poco nel mondo non ci sarà l'acqua, e quindi invece di preoccuparsi dei missili bisognava preoccuparsi dell'acqua. E durante questo bellissimo discorso, a un certo punto disse, un giorno citava non so quale lettura, dice, perché leggendo Montagne, e si fermò e poi disse, adesso tutti voi avete pensato che io ho sbagliato, ho detto Montagne invece di Montaigne, ma invece è proprio così, perché se qualcuno incontrava a Parigi Montagne e gli diceva signor Montaigne, quello manco si voltava, perché in realtà Montaigne non si dice Montaigne ma si dice Montagne. Allora, se io ho detto 14 settembre, non mi sono sbagliato, perché la data cruciale non è l'11 settembre, cioè questo cataclismo, questa catastrofe, come succedono tante nella storia e che possono, diciamo, certamente mettere in questione molte cose, ma non sono dei tornanti della storia umana. Il vero cambiamento d'epoca, il vero giorno dopo il quale nulla sarà più come prima, non è stato l'11 settembre, ma è stata la reazione all'11 settembre. È stato il 14 settembre, tre giorni dopo l'11 settembre, quando in una giornata di preghiere e di suffragio per le vittime delle due torri, il presidente Bush, questa giornata convocata del resto per tutto il mondo, si è celebrata anche a Roma e a Parigi, salì sul pulpito della National Cathedral di Washington e dal pulpito fece il discorso in cui annunciò il cambiamento totale della figura dell'America e della politica dell'America e del futuro del mondo. Fu il discorso in cui, un discorso che era stato scritto da un certo Gershon, che era il suo speechwriter, e quello che scriveva i discorsi, che è un fondamentalista biblico, e in questo discorso Bush diceva: benissimo, l'America è stata provocata, l'America è buona e cara, ma quando viene provocata sa essere feroce. Noi entriamo in questa guerra non per nostra volontà, ma dal momento che ci entriamo saremo solo noi a decidere quando questa guerra finirà. E quindi proclamò la guerra infinita, la guerra al mondo, la guerra contro il male, perché lo scopo di questa guerra doveva essere quello di, testuale, liberare il mondo dal male, liberare il mondo dal maligno. E questo discorso, così, di spronta apocalittica, Bush citò un passo delle lettere ai Romani in cui si dice che nulla ci potrà separare dall'amore di Dio, né altezza, né profondità, né principati, né potestà, eccetera. Dio benedica l'America, così concluse, naturalmente, cioè divise Dio dalla sua parte, ma quel Dio che metteva dalla sua parte, molto significativamente, censurava quello che veniva richiamato nell'ultimo versetto di questo passo, cioè il richiamo a Gesù Cristo, cioè che Gesù nel quale non c'è nemico, nel quale non c'è potenza, nel quale non c'è vendetta. Allora il 14 settembre è la vera, il vero tornante della storia contemporanea, perché è dal 14 settembre che noi siamo stati messi nella tragedia, nella difficoltà, nella guerra perpetua nella quale ancora oggi siamo. Allora, quindi le due date, diciamo, significative, importanti, sono il novembre dell'89 e il 14 settembre del 2001. Allora, tutto questo lo vediamo dal punto di vista dell'Europa. L'Europa è arrivata all'89 nel pieno di un processo che tutti adesso hanno dimenticato, ma che era molto importante, il cosiddetto processo di Helsinki, che era il processo in cui si dovevano stabilire le forme e i modi della pace e della cooperazione in Europa. E il processo di Helsinki era andato molto avanti. E il processo di Helsinki che cosa voleva dire sostanzialmente? Voleva dire che si poteva fare la pace e si poteva cooperare in Europa, non a condizione che si cambiassero i regimi, ma essendoci la differenza dei regimi, cioè nonostante la contrapposizione tra i regimi, nonostante la diversità di forma sociale, economica, politica di una parte e dell'altra dell'Europa, era però possibile stabilire dentro quell'Europa un comportamento, atteggiamenti, politiche che fossero di pace, di cooperazione, di fiducia reciproca. Una specie di patto di non aggressione, ma che non era solamente non ci uccidiamo, era qualcosa di più, cerchiamo qualcosa che ci avvicini. Per esempio c'era una clausola sui diritti umani che per la prima volta fu accettata dai paesi dell'est, e il cardine di quegli accordi di Helsinki era che nessuno doveva minacciare e provare a modificare i confini in Europa, perché solo se nessuno metteva in discussione i confini la pace si poteva mantenere. Mentre andava avanti questo processo di Helsinki, che coinvolgeva l'una parte e l'altra dell'Europa, dall'est dell'Europa veniva una proposta assolutamente sconvolgente. Nel novembre del 1986 l'allora presidente dell'Unione Sovietica, nonché del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, Mikhail Gorbaciov, andò, sapete dove? A Nuova Delhi, in India, nella terra della non violenza, nella terra che era stata di Gandhi, e con Rajiv Gandhi, che era il figlio di Indira, che poi sarà ucciso, firma una proposta al mondo che si chiama la Dichiarazione di Nuova Delhi, la quale proponeva al mondo diviso in blocchi, al mondo in cui appunto si era appena finito di installare i missili, eccetera, una proposta per un mondo libero dalle armi nucleari e non violento. Non so se c'era il trattino o non c'era il trattino di questo non violento. Questo non ve lo posso garantire, che fossero arrivati a scrivere mondo non violento senza trattino, come vogliono i miei amici non violenti. Ma certamente la proposta era una proposta politica, non un'aspirazione del cuore. Era una proposta politica che veniva dal più grande paese, diciamo del terzo mondo, insomma uno dei più grandi paesi del terzo mondo, come l'India aveva già allora quasi 1 miliardo di abitanti, è il paese capofila di uno dei due blocchi militari, delle due grandi potenze che si contrapponevano nel mondo di allora. Quindi, diciamo, c'era qualcosa che andava verso una direzione che non era quella della guerra, che non era quella della inevitabilità di portare fino alle ultime conseguenze del regime selvaggio, della deterrenza, delle gripe del terrore, del riarmo che era stato praticato per tanti decenni. E sulla scia di questo avvenimento, inutile dire che quella dichiarazione di Nuova Delhi fu del tutto ignorata in Occidente, non si pubblicò neanche la notizia, neanche la notizia si apparve sui giornali, che c'era da parte di questo mostro, quello che Reagan aveva chiamato l'impero del male, eccetera, era venuta questa proposta assolutamente irrituale rispetto anche appunto alla dottrina politica dell'Europa, dell'Occidente, la dottrina della potenza, la dottrina machiavelliana, eccetera. Questa proposta non solo di togliere le armi, ma di, e perciò invece delle armi fare un'altra cosa, cioè fare un'organizzazione di un mondo non violento. Erano i tempi in cui Shevardnadze andava all'ONU per proporre una riforma democratica dell'ONU, cioè era tutto, diciamo, questo cantiere che era in movimento. E sulla scia di questi sviluppi, nel dicembre dell'87, l'8 dicembre dell'87, coincidenza con la festa dell'Immacolata Concezione, ciò che permise al nostro amico Davide Marietto Rolfo di fare delle cose straordinarie, questa coincidenza tra la festa dell'Immacolata e questo avvenimento, che sembrava veramente cambiare i connotati della storia del mondo, si raggiunge a Washington quell'accordo per il disarmo dal quale sostanzialmente la distensione veniva proposta come irreversibile. E allora è sulla scia di questo che si arriva nel novembre dell'89 alla apertura del muro. Non è che il muro è stato abbattuto a cannonate. Non è che il muro è stato abbattuto come è stata conquistata a Baghdad o come è stata debellata per il grado e il muro è stato aperto da una decisione politica. Io andai alcuni anni dopo, ero per caso e molto, molto rapidamente, diciamo per breve tempo, assessore al Comune di Roma, e andai da Gorbaciov per invitarlo a un convegno che vogliamo fare a Roma e che poi infatti abbiamo fatto in vista della fine del secolo, del millennio. E siccome egli fece lui non venne, allora mi facevo una lunga intervista filmata. E naturalmente io avevo questa grande domanda che mi era rimasta aperta da allora. E gli ho detto: Presidente Gorbaciov, ma come andò quella faccenda del muro? E lui mi ha risposto che quella mattina telefonarono da Berlino, cioè telefonarono i dirigenti, adesso non lo sapete, non del FED, telefonarono da Berlino, prova del fatto che c'era un bel collegamento tra le capitali dei paesi dell'est e Mosca, telefonarono da Berlino e dissero: qui i tedeschi vogliono passare il muro, che dobbiamo fare? In altri tempi, fosse stato Brezhnev, fosse stato Andropov, eccetera, avrebbero detto: schieratevi alle armate, perché allora il muro che l'abbiamo alzato a fare, se poi quando la gente vuole passare, si va a passare. E Gorbaciov rispose: lasciateli passare. cos'è caduto il muro di Berlino? In forza di una decisione politica che apparteneva però a un processo di cui si pensava che potesse effettivamente sviluppare una dinamica positiva, una dinamica di pace. Ora, in realtà, quella decisione, quell'apertura del muro e tutta quella spinta in quella direzione, come sapete, costò la fine del regime sovietico, della stessa Unione Sovietica, del comunismo. Perché? Perché ebbe questo prezzo, che probabilmente Gorbaciov non aveva previsto? Perché troppo a lungo quel sistema aveva rinviato, diciamo, questa riforma. Troppo a lungo aveva garantito la propria sopravvivenza, la propria tenuta su una forma di oppressione politica, di partito unico, di negazione, cioè tutto quello che sappiamo. E allora, quando troppo a lungo un sistema si regge sulla forza, sulle armi, sull'intimidazione, eccetera, e allora non può da un momento all'altro convertirsi. Se diciamo troppo a lungo si... perché queste cose, quelle che a me sembrano delle improvvise decisioni politiche, che poi appunto spesso cambiano la storia del mondo, appartengono a una cultura, sono frutto di processi lenti, lunghi, hanno corrispondenza con quello che la gente pensa, con quello che la gente si è detto per anni, su quello che gli si è fatto leggere sui giornali per anni, gli si è fatto vedere la televisione per anni. Poi dopo viene il momento in cui tutto fracchete, arriva la grande decisione, la grande scelta. Allora, se invece le scelte di grande rinnovamento, di cambiamento in senso positivo vengono non preparate, non all'interno di un processo così, naturalmente portano poi una crisi, così come io penso che se troppo a lungo continua questo tentativo di Israele di garantirsi la sua cosiddetta sicurezza col muro e con le armi e con gli omicidi mirati, e con il tentativo di neutralizzare, di isolare, di nascondere i palestinesi, se troppo a lungo questo continua, quello che veramente andrà davanti al rischio di una fine oltre i palestinesi sarà proprio Israele. Perché ci sarà un momento in cui il muro non si potrà più togliere, ci sarà un momento in cui non si potrà più mantenere l'ordine senza carri armati nelle strade, senza demolire le case, senza sradicare gli ulivi. Ci sarà un momento in cui non sarà più possibile tornare indietro. Forse già ci siamo. Forse già ci siamo, però le lezioni della storia ci dovrebbero insegnare che anche se poi alla fine vengono classi dirigenti nuove, classi dirigenti piene di buona volontà, che poi alla fine se le politiche, se le scelte, se le culture che hanno avviato, che sono andati avanti, sono state culture negative, di morti, di guerra, eccetera, alla fine non ce la faranno. Rabin non ce l'ha fatta, l'hanno ammazzato. Sharon, se veramente, nonostante sia Sharon, volesse togliere delle colonne, l'ammazzeranno. Cioè, dobbiamo capire questo, che se noi non riusciamo ad attivare delle dinamiche positive, che afferrano, che si radicano nella gente, nelle opinioni, dopo non possiamo sperare, diciamo, nei corpi di teatro, non possiamo sperare nei miracoli e così via. Va bene. Allora, che cosa succede? Si apre il muro di Berlino, finisce il comunismo, finisce la contrapposizione tra i blocchi, e qui c'è, secondo me, la grande occasione perduta del Novecento, la grande occasione perduta del Novecento, questo secolo così controverso, certo pieno di tragedie, di guerre, di totalitarismi, di genocidi, ma anche pieno di grandi illuminazioni, di grandi avanzamenti nella storia del diritto, di grandi opportunità, di grandi occasioni, e la grande occasione era precisamente quella dell'89. Nell'89 effettivamente si poteva tentare di fare un mondo diverso. Ma l'Occidente perse questa occasione perché capì che la caduta del muro, la rinuncia alla difesa del regime sovietico con la forza, con le armi, dell'impero sovietico, con le garanzie del patto di Varsavia, capì che questo avrebbe portato alla fine del comunismo e quindi puntò direttamente sul crollo dell'Unione Sovietica. L'Unione Sovietica arriva 2 anni dopo, ma certamente è stata la grande scelta, la scelta, diciamo, politica che l'Occidente ha fatto di arrivare al crollo del Russo. E qui c'è una cosa che accade. Come 10 minuti prima che nel 1945 finisse la Grande Guerra Mondiale, 10 minuti prima che il Giappone si arrendesse, quando già era finita la guerra in Europa, quando già il nazismo era stato sconfitto, quando già era stata aperta Auschwitz e i campi di sterminio nazisti, 10 minuti prima che la guerra finisse, gli Stati Uniti decidono di usare la bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki, cosa assolutamente non necessaria, la guerra era finita. Oppenheimer disse: non la usiamo. Qualcuno dice: no, ma dobbiamo far vedere che ce l'abbiamo. Va bene, facciamo un grande esperimento, facciamola vedere. Cioè, no, il vero esperimento è di usarla. E allora, come 10 minuti prima che finisse la Seconda Guerra Mondiale si usa la bomba atomica per precostituirsi il potere del dopoguerra, il dominio della società del dopoguerra, così 10 minuti prima che l'Unione Sovietica crollasse, che finisse la contrapposizione tra i blocchi, c'è la guerra del Golfo, vale a dire c'è il grande ritorno della guerra come strumento di politica internazionale. Quella guerra che era stata messa fuori legge, quella guerra che era stata dichiarata addirittura da Papa Giovanni fuori della ragione, quella guerra che tutti esecravano, persino quelli che mettevano i missili, gli dicevano di metterli perché non in nessun caso ci poteva essere una guerra. Quella guerra che era stata quindi veramente messa al bando, esecrata, diciamo, delegittimata nel senso comune. Nel 91 viene rivalutata, viene ripresa in mano, viene ripristinata, viene ripresentata come la soluzione, come anzi bella, morale, al servizio del diritto internazionale. Solo bisogna ristabilire la guerra, cioè se vogliamo precostituirci i modi del governo del mondo post divisione dei blocchi, se vogliamo precostituirci i modi per prendere il controllo di questo mondo che stava per uscire dalla fine del comunismo e dell'Unione Sovietica, bisognava riappropriarsi della guerra. E la guerra del Golfo esattamente corrisponde a questa funzione. L'Europa non ha capito, o forse ha capito, ma è stata del tutto d'accordo. Abbiamo fatto grandissime discussioni tra i giuristi, eccetera, sulla legittimità della prima guerra del Golfo. C'era ancora una pendenza di legittimazione da parte dell'ONU, che noi contestavamo nei termini dello stesso diritto delle Nazioni Unite. Ma certo, molti in Occidente hanno creduto che quella fosse una cosa buona, legittima. Ci sono stati dei fraintendimenti. In ogni caso, l'Europa è stata della partita. E allora qui nascono le premesse di questa interpretazione perversa della fine dei blocchi e degli eventi dell'89. Perché l'interpretazione che passa in Europa viene formalizzata dall'allora ministro degli esteri De Michelis in Parlamento, l'interpretazione è: la guerra fredda è finita e non l'abbiamo vinta. Cioè tutto quello che era successo prima non conta più, tutto quello che era accaduto, anche diciamo, gli sforzi di intellettuali di capire le differenze tra le opposte ideologie, le nuove ermeneutiche marxiste, il tentativo appunto di avviare processi pacifici all'interno di un mondo, tutto questo scompare nel momento in cui cade il comunismo, cade insomma il sistema. L'unica reazione che l'Occidente è capace di esprimere è di dire, di interpretare tutto nei termini della guerra fredda, e di dire bene noi l'abbiamo vinta, noi siamo i vincitori. E in quanto noi siamo i vincitori, noi siamo gli eredi. Siamo gli eredi del mondo. E perché dico che è mancata una grande occasione? Dico che è mancata una grande occasione perché già allora potevamo avere in mano tutti gli elementi per capire che quel sistema che in quel momento, diciamo, finiva, che era il sistema dei due blocchi, della contrapposizione tra i due sistemi, era profondamente in crisi, ed era in crisi non solo nel sistema soccombente, ma anche nel sistema vittorioso. Se si fosse allora capito che quello era il momento per rimettere in discussione non solo il comunismo che era finito, ma per rimettere in discussione anche quel capitalismo, quel liberalismo, quel tipo di assetto economico, sociale e politico che aveva vinto la cosiddetta la partita, insomma. Perché la crisi era già matura non solo nel mondo sconfitto, ma anche nel mondo vittorioso. E con una grande lungimiranza, già nel 1951, Giuseppe Dossetti, nel momento in cui lascia la politica, e tant'è vero che è il periodo in cui riunisce i suoi al castello di Rossena per spiegare perché lascia la politica, fa un discorso all'Unione Cattolica degli Insegnanti Uniti. In questo discorso lui già allora, nel 51, denuncia la crisi del sistema, la crisi del sistema dell'Occidente nel suo complesso, crisi politica, crisi economica, crisi culturale, crisi religiosa, e dice nel 51 il sistema è in crisi in ambedue i suoi sottosistemi. Non è che la crisi è solamente dell'uno e non è dell'altro, la crisi è di tutti e due i sistemi perché tutti e due escono sostanzialmente dalla stessa matrice. E nessuno dei due sistemi, diceva Dossetti, può pensare di risolvere la sua crisi restando all'interno del sistema. Occorre uscire dal sistema per affrontare la crisi di ambedue i sistemi. Questo già nel 51, figuratevi nell'89. A che punto di maturazione era arrivata questa crisi? E allora se in quel momento si fosse, non solo raccogliere i dividendi della pace, come si disse, tornare le spese militari, le sospese, non era solo questo, riuscire a rimettere in discussione i pilastri, i fondamenti di quel sistema che aveva rischiato di portare il mondo all'olocausto, perché la guerra nucleare veramente l'avevo rischiata nel Novecento. E allora rimettere in discussione quei presupposti che avevano permesso che gli uomini potessero, seppure separati da una barriera di conflitto, avessero potuto portare il mondo fino alla soglia addirittura di una ecatombe nucleare. C'era la rivista degli scienziati nucleari americani che ogni mese usciva con la copertina in cui c'era un orologio in cui ci si avvicinava sempre più all'ora zero, all'ora cioè della grande catastrofe. E allora lì era il momento di dire, ma com'è che siamo arrivati a questo punto? Ma come abbiamo potuto arrivare a questo punto? E lì rimettere in discussione, invece non si è fatto questo, e l'unica cosa che l'Europa ha pensato di fare è stata di semplificare quel sistema. Noi l'avevamo denunciato come un sistema di dominio e di guerra. Quel sistema di dominio e di guerra che era fino a quel momento bicefalo, che era bipartitico, diciamo, bipolare, adesso finalmente poteva essere invece monocratico, poteva essere unipolare, cioè poteva essere un solo grande potere mondiale. E qui anche si denuncia il bluff del sistema sociale economico. Il sistema sociale economico svela il suo bluff, dichiara il suo bluff. Perché qual era questo bluff? Il bluff era di dire, va bene, il mondo non è ancora a posto, ci sono i poveri, ci sono i cosiddetti paesi in via di sviluppo, ci sono gli esclusi, c'è la fame, c'è tutto questo, però tutto questo dipende dal fatto che il sistema della libertà di mercato, il sistema capitalistico, non può sprigionare tutte le sue potenzialità, perché c'è il blocco, c'è il limite del sistema sovietico, del sistema socialista. Quindi se il mondo ancora non ha raggiunto il benessere, la felicità, eccetera, è perché c'è questo impedimento. Nel momento in cui questo impedimento venisse tolto, nel momento in cui questo regime, questo sistema del capitalismo di mercato potesse estendersi fino agli estremi confini della terra, senza più aree di resistenza, senza più alternative, antagonismo, a quel punto il mondo, ecco, secondo come aveva detto i classici del liberalismo, con il libero commercio, l'eterna pace. E quindi si pensava, si poteva pensare che, finito questo impedimento, raggiunto il sistema economico capitalista, la sua estensione universale, a quel punto finalmente il mondo si sarebbe appagato, che era stata poi la cosa che ha portato grandi masse umane dei paesi legati al sistema sovietico, al sistema socialista, per cui si sono piombati dentro il sistema liberale, il sistema di mercato. E a quel punto però il sistema svela appunto il soggresso e dice: no, non è così. Adesso si potremmo, abbiamo, non abbiamo limiti politici, ma questo sistema non è in grado di reggere la vita del mondo, la vita di tutto il mondo. Questo sistema va benissimo per una minoranza dell'umanità, va benissimo per una parte del mondo che è già arrivato, che è già ricco, che ha già le conoscenze, l'industria, eccetera, ma non si può estendere a tutti gli uomini, per tutto perché non se lo propone nemmeno. E in secondo luogo perché non ha gli strumenti né culturali né economici per farlo, e perfino il sistema fisico della Terra si oppone alla estensione a tutto il mondo del modello di vita, di sviluppo e di consumo del mondo ricco. E allora a quel punto diventa chiaro che appunto quel mito della universalità dell'unico sistema mondiale foriero di benessere, di pane, di cibo e di abbondanza per tutti era appunto un mito. E a quel punto nasce la questione, perché a quel punto o si fa la scelta di dire va bene, allora vuol dire che rimettiamo appunto in discussione il sistema, oppure la scelta di dire benissimo, allora difendiamo quelli che già sono appagati e facciamo un mondo a due regimi, a due velocità: il mondo degli eletti e il mondo dei perduti, il mondo dei salvati e il mondo dei sommersi, il mondo di quelli che possono avere l'abbondanza, il cibo, la sicurezza del futuro, e il mondo di quelli che comunque non ce la possono fare, che comunque non ce la possono fare. E noi per anni, Lidia, io, tutti quanti per anni abbiamo raccontato le statistiche di questa divisione del mondo, ma adesso dobbiamo aggiornarci perché è uscito l'ultimo rapporto, non so se lo sapete, l'ultimo rapporto sullo stato del mondo del World Watch Institute. Beh, che cosa ci dice? Beh, cioè, le cose sono un po' migliorate. Sapete perché sono migliorate? Perché nel mondo di oggi siamo arrivati ad avere 1.700.000.000 di consumatori, di altri consumatori, cioè di quelli che fanno andare avanti l'economia, il mercato, perché hanno i telefonini, le macchine, i computer, 1.700.000.000. E non si può neanche dire che sono solamente nel nord, ma sono un po' dappertutto, perché ci sono 270.000.000 di grandi consumatori negli Stati Uniti e in Canada, 350.000.000 nell'Europa occidentale, 120.000.000 in Giappone, ma poi ci sono 240.000.000 in Cina, vabbè lì sappiamo quanti sono, però ce ne sono 120.000.000 in India, su più di 1.000.000.000 di abitanti, e ce ne sono, diciamo, 600.000.000 negli altri paesi dell'Asia, dell'Africa, dell'America Latina. E allora, vabbè, vuol dire che questo sistema un po' fa, perché prima erano meno, erano 1.000.000.000, adesso sono 1.700.000.000. Questo vuol dire che il sistema funziona, che il sistema è un buon sistema. Non è un buon sistema. Perché il 12% della popolazione globale, tra America del Nord ed Europa occidentale, fa il 60% dei consumi totali. e il 33% Asia del Sud, Africa subsahariana, coprono solo il 3,2% dei consumi. E contro 1,7 miliardi di consumatori che sono nel mercato, ci sono 3 miliardi di persone che hanno meno di 2 euro al giorno, cioè che vivono a livelli che sono prossimi alla povertà assoluta.
80% donne.
80% donne. Si vede che il vuoto vuoto esito non è arrivato a questo. Allora, negli Stati Uniti il 5% della popolazione, cioè il 5% della popolazione mondiale rappresentata dagli Stati Uniti, usa il 26% del petrolio. Beh, poi ci si domanda perché si va a fare la guerra per Kim Cook. Si va a fare la guerra per Kim Cook, perché? E ci sono più automobili che persone che hanno la patente. Ma guardate, questo succede anche a Roma. Anche a Roma noi abbiamo più automobili di quanti hanno la patente. Per esempio, uno ha pochi automobili. Anche a Roma. Allora, vabbè, la un dato folclorico. La grandezza dei frigoriferi è cresciuta del 20% dal 1972 al 2001. Ecco, allora, il sistema vincente decide che questo va mantenuto così, che questo è ciò che va difeso. E siccome è una minoranza che sta lì, mentre invece la grande maggioranza è esclusa, e allora bisogna che questo mondo lo difendiamo, lo presidiamo, stabiliamo, diciamo così, questa grande discriminazione fondata sulle armi. Allora qual è la scelta? La scelta è: rafforziamo questo mondo anche politicamente sempre più unito, e il resto del mondo sempre più disgregato, disperso, anche politicamente. E cominciano le grandi divisioni, le grandi disgregazioni che l'Europa incoraggia. E la prima divisione è proprio quella dell'Unione Sovietica. L'Unione Sovietica come finisce? L'Unione Sovietica finisce perché un giorno di dicembre 1991, in una dacia della Bielorussia, tre persone, almeno un po' si so, cerca di mobilitare un po' di parlamentari, un po' di forze politiche, invece di tre persone. L'ucraino, il bielorusso e il russo, cioè gli Yeltsin, prendono atto che l'Unione Sovietica non ha più senso, non esiste più. Ne dichiarano la fine. L'Unione Sovietica viene presa, dell'Unione Sovietica il posto viene preso da 15 repubbliche separate, e Gorbaciov, ricordatelo Gorbaciov, quello della non violenza, eccetera, Gorbaciov perde il posto. Cioè nessuno lo depone, ma non c'è più il suo ufficio, cioè non c'è più l'Unione Sovietica, quindi è finita, quella cosa lì è finita perché non c'è più l'Unione Sovietica. Il giorno di Natale si ammaina la bandiera rossa sul Cremlino. Tutto deciso in un giorno. Poi si disintegra la Jugoslavia. Nei primi mesi del 92 comincia la dichiarazione di indipendenza della Slovenia e della Croazia, immediatamente riconosciute dalla Germania e dalla Santa Sede, e poi dopo seguite da tutta l'Europa, e quindi si comincia a dividiamo la Jugoslavia, e comincia quella grande tragedia che poi arriverà fino alla guerra del Kosovo del 99, quella grande tragedia per cui quella divisione, dovendo trovare, diciamo, dei supporti, perché appunto, come diciamo prima, non è che le cose si decidono a tavolino e si fanno. Allora devo trovare dei supporti culturali, storici, e il supporto è la distinzione etnica, la distinzione religiosa, e quindi la divisione della ex Jugoslavia, che aveva sfidato per tanti decenni questo, diciamo, rischio di disintegrazione, la divisione avviene su linee etniche e religiose, confermate persino dagli accordi di Dayton. E quindi torna in ballo quella vecchia teoria della vecchia Europa, cuius regio e ius et religio, cioè, ogni religione segue la sua religione, ogni capo, ogni potere politico, che era stata un grande fattore delle guerre di religione in Europa. Poi si divide la Cecoslovacchia e così via, adesso alla fine del processo si divide l'Iraq. Adesso avete visto questo piano che Brenner starebbe portando avanti, che è stato rivelato dal prossimo presidente pro tempore del governo provvisorio iracheno. Il vero progetto dell'Iraq non è quello della democrazia, eccetera, il progetto è di fare uno Stato curdo al nord, uno Stato, diciamo, sunnita, una zona sunnita a nord-est di Baghdad, uno Stato petrolifero a Kirkuk, perché lì non ci si può mettere nei punti, nei sunniti, nei sciiti, lì ci deve essere qualcuno che garantisce, e quindi uno Stato autonomo petrolifero a Kirkuk, poi la zona di Baghdad e infine il sud con Assiria e Babilonia. Quindi diciamo c'è questa grande spinta alla disintegrazione, alla divisione. E poi comincia, diciamo, la ristrutturazione dei modelli di difesa. E all'inizio c'è ancora l'idea che, insomma, questa gestione di questo mondo così difficile, controverso, ma insomma da dominare, deve essere fatta insieme dagli Stati Uniti e dall'Europa, cioè dalla comunità atlantica. E si unisce la NATO a Roma in un vertice per decidere se deve ancora continuare ad esistere, dato che non c'era più il nemico, e si decide che deve continuare ad esistere, perché ci sono altri rischi alla sicurezza, altri obiettivi, però si mantiene ancora, diciamo così, il vecchio diritto, quindi non si possono fare interventi fuori area, si può agire solo per legittima difesa e così via. Ma nel frattempo escono i nuovi modelli di difesa. E il modello italiano, che esce nel 92, il modello di difesa italiano sicuramente è fatto fuori dall'Italia, perché nel frattempo io nel Parlamento conosco. Che il nuovo nemico era l'Islam, perché si assumeva il conflitto tra Israele e i palestinesi come paradigma di un conflitto tra Occidente e il mondo islamico, che avrebbe potuto essere il paradigma del domani. Questo era scritto nel modello di difesa italiano del 92. Contemporaneamente in America escono le guidelines della nuova difesa americana. Già allora c'era Volkovitz, questo esponente della destra americana, che adesso è sottosegretario di Rumsfeld, che prepara queste guidelines, che poi dopo vengono lasciate cadere perché suscitano troppo scandalo, e si comincia a dire una cosa diversa. Non è più l'Occidente, non è più la comunità atlantica, ma è l'America che deve farsi erede del mondo. E quindi già lì si dice che l'America non potrà mai più tollerare che ci sia una potenza anche regionale che possa ascendere in modo tale da poter diventare concorrenziale, da poter diventare in qualche modo ombra alla potenza americana. Passa il decennio, si arriva al 99, la guerra del Kosovo, ci sono le nozze d'oro della NATO, celebrate a Washington nell'aprile del 99, cioè per il cinquantenario, e lì gli statuti vengono completamente cambiati. Non vengono cambiati gli statuti, ma insomma viene emessa la dichiarazione in cui sostanzialmente è completamente cambiata la figura della NATO. La NATO non è più un'entità territoriale, un'entità che comprende questi territori dell'Europa e dell'America, in realtà ha un'estensione territoriale da mare a mare, da Pacifico a Pacifico, perché ormai si protende a comprendere anche l'Unione Sovietica, i paesi dell'Est, e quindi l'Atlantico non è più un mare interno dell'alleanza, è uno dei mari, perché in realtà comprende tutto l'emisfero nord del mondo, e si teorizza che la NATO debba intervenire anche fuori area, cioè in qualunque parte del mondo, e per qualsiasi crisi politica, economica, di approvvigionamenti, di difficoltà nei traffici, di terrorismo, per ogni crisi si ipotizza una risposta militare. E questo arriva al 99. E siamo ancora nell'ambito, diciamo, Stati Uniti-Europa, ancora ambito atlantico. E a questo punto cambiano le cose. Perché nel 97 viene in America presentato questo progetto per il nuovo secolo americano, cioè c'è una destra americana che era rimasta finora, diciamo, diversa dalla destra tradizionale dei Nixon, dei Reagan, dei Kissinger, una destra più radicale, più nazionalista, anche più fondamentalista, più integralista. Questa destra esprime questo progetto del nuovo secolo americano nel 97, in cui la tesi è che siccome mai come adesso gli Stati Uniti erano stati potenti e mai come adesso i valori americani erano popolari o condivisi da gran parte del mondo, bisognava cogliere l'occasione per trasformare questo momento magico dal punto di vista strategico in un potere permanente e fare di tutto il XXI secolo che stava per cominciare il secolo sotto questo segno della leadership universale americana. Questo è un progetto privato, perché nel 97 alla Casa Bianca c'è Clinton, un progetto privato di un gruppo che cerca di salire, diciamo così, attraverso le vie del potere. Nel 2000, nel settembre del 2000, questo gruppo, siamo pochi mesi prima delle elezioni di Bush, questo gruppo pubblica un altro documento. Questa volta non è un documento ideologico, questa volta è un documento intitolato Rebuilding America's Defenses, vuol dire ricostruire la capacità militare americana, la difesa americana. È un progetto di vertiginoso aumento delle spese militari che devono arrivare fino al 4% del reddito totale degli Stati Uniti e di una straordinario potenziamento di tutte e quattro le armi, aerea, marina, marittima, terrestre e spaziale, al servizio del progetto del nuovo secolo americano, per fare del secolo XXI il secolo americano. Questo è un progetto che viene pubblicato nel settembre del 2000 come supporto alla campagna elettorale di Bush. E c'è in questo documento una ipotesi allora incomprensibile e forse inquietante letta a posteriori, una frase in cui si diceva: certo, questo programma di aumento delle spese militari, di potenziamento delle forze armate, di cambiamento del pensiero strategico è una cosa che potrebbe comportare molto tempo, deve aver bisogno di molto tempo, a meno che non intervenga qualche cosa, che lì viene definito un evento catastrofico e catalizzatore. E per far capire di che cosa si parla, si dice come è stato per Harbour, che potrebbe, diciamo, rendere più rapido questo processo. Questo nel settembre, Bush viene eletto a novembre e dopo un anno ci sono le due torri. Dopo un anno ci sono le due torri e c'è appunto il 14-16 settembre questo grande cambiamento della politica americana. Finisce il multilateralismo, finisce il rapporto degli Stati Uniti con l'Occidente, con la comunità atlantica, con le Nazioni Unite, si sceglie questa linea, diciamo, anche della solitudine americana, ma questa politica, questo progetto, questa cultura non nasce all'improvviso tra l'11 e il 14 settembre, era preparata. Cioè Bush non fa il 14 settembre che raccogliere le fila di questo cambiamento, di questo mutamento e farla diventare la politica ufficiale degli Stati Uniti. E questo diventa adesso la situazione, cioè la guerra preventiva, la guerra perpetua, la conquista dell'Iraq. Il sottosegretario al tesoro O'Neill, come sapete, ha rivelato in questi giorni che i piani per l'invasione dell'Iraq erano pronti molto prima del 11 settembre. Cioè non c'è stato da inventare nulla, era già tutto preparato, perché si aspettava il momento in cui attraverso la mediazione di questo presidente che si mette la mano sul cuore, eccetera, si riuscisse a far diventare questo progetto di questa di questa destra, di questo gruppo di pressione americano, in la politica della ministra. Allora, adesso concludo rapidamente, mi scuso con l'India che sono andato per il mondo, perché c'è la questione dell'Europa. C'è la questione dell'Europa. A questo punto l'Europa non ci sta, o perlomeno una parte dell'Europa capisce che questo è lì. In questo documento, quando poi un anno dopo del settembre del 2001, nel settembre 2002, esce il documento ufficiale di Bush, che sarebbe il nuovo, la nuova strategia della sicurezza nazionale degli Stati Uniti, in cui praticamente tutto questo processo viene in qualche modo codificato, e che si potrebbe considerare il manifesto della nuova sovranità universale, del nuovo impero. In questo documento di Bush del settembre 2002, dove praticamente c'è questa, diciamo, vertiginosa rielaborazione dell'idea della sicurezza nazionale, che per esempio nell'America Latina negli anni 60-70, vi ricordate, l'ideologia della sicurezza nazionale era l'ideologia ufficiale che serviva a difendersi dal comunismo. Questa era l'ideologia, che quindi i regimi autoritari, eccetera. Invece qui nel documento di Bush la sicurezza nazionale degli Stati Uniti in che cosa consiste? Non consiste nell'avere una maggiore capacità di lotta contro il terrorismo, maggiori forze armate, maggiori intelligence, maggiore polizia, no. La sicurezza degli Stati Uniti consiste nel dominio del mondo. Fino a quando il mondo intorno rappresenta una minaccia, rappresenta una incognita, rappresenta un'insidia per gli Stati Uniti non potranno essere sicuri. Allora l'unico modo di garantire questa sicurezza è di esercitare questo controllo, diciamo anche diretto militare sul mondo, e quindi la guerra, diciamo, contro il terrorismo, questo nemico, diciamo, che ha un nome che va bene per qualsiasi fattispecie, che permette di fare la guerra dovunque si vuole e quando si vuole, e che serve appunto a garantire questa sicurezza nella misura in cui si realizza attraverso il controllo politico e militare del mondo. E in questo documento non c'è più la comunità atlantica. Gli Stati Uniti si mettono al di fuori dell'Occidente, al di sopra dell'Occidente. La comunità atlantica è citata in modo incidentale. Anzi, si dice sono due cose diverse, Stati Uniti e Comunità Atlantica. E la NATO viene ancora richiamata, ma come una delle organizzazioni internazionali con cui gli Stati Uniti hanno a che fare, al quarto posto. Quindi qui non c'è più, diciamo, quella linea che era partita dall'89 e che era arrivata fino al 99, fino alla guerra del Kosovo, che era stata fatta dalla NATO, il vero protagonista della guerra del Kosovo era stata la NATO, che si era quasi alzata con un nuovo potere sovrano, lei ha dichiarato la guerra, lei l'ha conclusa, eccetera, che adesso scompare, ormai il soggetto, il protagonista sono gli Stati Uniti. Allora qui appunto comincia una parte dell'Europa non starci più, Francia e Germania, l'Italia invece si allinea con la posizione di Bush, i nuovi entrati dai paesi dell'est, evidentemente desiderosi di passare da un'egemonia a un'altra, si schierano con gli Stati Uniti e questo fa finire l'Europa. Non è che la Convenzione non si riesce a fare perché non sono stati abbastanza bravi Giscard, Fini, Amato, eccetera. La Convenzione non si è potuta fare perché in questa nuova situazione del mondo l'Europa non ci ha posto, a meno di un'enorme volontà politica di esserci e di essere soggetto. Perché in realtà in questa nuova dimensione del mondo, a sovranità unica, o si fa parte dell'impero, si accetta di avere la propria nicchia, il proprio posto, la propria complicità, la propria onestà dentro questa grande logica del grande sovrano, oppure si è come paesi che insomma sono sotto sospetto, che sono indiziati, che non, di cui bisogna guardarsi. Insomma, non è che questa cosa è solamente implicita. Pochi giorni prima della convenzione, della riunione finale della Convenzione Europea, esce la rivista ufficiale della destra americana, il Weekly Standard, con lo strillo di copertina, lo strillo della copertina ingrandito Against United Europe, contro l'Unione Europea, cioè non è che lo mandano a dire, lo fanno, lo dicono. L'Europa in questo momento è una di quelle potenze regionali che se cresce con la sua moneta, con il suo eventuale esercito europeo, con la sua, può diventare una di quelle potenze di cui fin dal 92 gli Stati Uniti hanno detto che non se ne poteva tollerare l'esistenza. E allora, adesso appunto rapidamente voglio concludere. Allora, che cosa può fare l'Europa? Se l'Europa diceva, beh, allora io mi metto a contrastare gli Stati Uniti sul suo stesso piano, euro contro dollaro, esercito europeo contro esercito imperiale, potenza contro potenza, se fa questo, se si mette sullo stesso terreno, l'Europa non ha sorte. E poi non esce dalla crisi. Non esce dalla crisi, perché noi siamo dentro questa crisi perché appunto sono queste, diciamo, le premesse, le politiche, le culture che hanno portato a questa crisi. Quando Robert Kagan, che è uno degli esponenti di questa destra americana, scrive quel libro che è uscito anche in Italia, che è intitolato Paradiso e Potere, e dice all'Europa, ma guarda l'Europa, tu non è che puoi tanto fare la saltarellina, che accusi noi di non essere più per il diritto mentre tu invece sei per il diritto, noi siamo per la forza, tu sei per la mediazione, ma insomma non puoi, perché tu hai fatto la stessa cosa per tre secoli, hai fatto la politica di potenza, hai dominato i popoli, hai fatto il colonialismo, hai fatto l'imperialismo, quindi non puoi venirci a raccontare a noi che tu sei fuori da questa idea della forza, della garanzia fondata sulla forza, eccetera. Non puoi raccontarci questo, perché siamo nella stessa parte. E questo è vero. Culturalmente l'Europa non ha una radice, un'origine diversa da quella dell'America. Abbiamo fatto gli stessi genocidi, noi li abbiamo fatti nell'America del Sud, loro l'hanno fatto nell'America del Nord, ma veniamo dalla stessa idea della guerra, della potenza. E allora il vero problema è che l'Europa in qualche modo rimetta in discussione se stessa. Rimette in discussione se stessa, e che non vuol dire solamente quindi in qualche modo desolidarizzarsi dalle politiche dell'impero, dalle politiche, diciamo, di questa parte minoritaria del mondo che vuole dominare l'altra, e neanche che semplicemente prenda una posizione, diciamo, di equidistanza, di neutralità. Quello che l'Europa può fare se vuole essere se stessa è di fare la scelta dell'altro, dell'altro mondo, del mondo escluso, del mondo che oggi non è previsto, non è contemplato, non fa parte dei piani del bene comune universale, ove mai qualcuno ci pensasse, non fa parte dei progetti di un mondo veramente integrato, veramente assunto nella sua unità, nella sua integrità. Quello che l'Europa può fare se vuole uscire da questa, diciamo, da questa stretta, non è di mettersi in concorrenza sullo stesso piano, ma di fare un altro, di rimettere in discussione, io dico da qualche tempo, rimettere in discussione non tanto il suo logos, la sua filosofia che è la stessa degli Stati Uniti, non tanto il suo ethos, la sua etica che è la stessa degli Stati Uniti, ma di rimettere in discussione il suo nomos, vale a dire il suo ordinamento, che è il diritto, l'ordinamento sociale, economico, i rapporti di produzione, i rapporti di proprietà, i rapporti tra i generi, il nome, il diritto, che è un diritto maschile, l'hanno scritto gli uomini, il diritto, il nomos, lo sai. E in questo, adesso non lo dico per farmi, diciamo, amare dalle donne, ma lo dico perché alla radice di questo nomos, cioè di questo ordinamento, ci sono due principi che certamente sono due principi che sono anche, diciamo, a carico delle donne, quindi non possono essere. Uno è quello dell'appropriazione, perché il nomos nasce come la grande divisione delle cose da appropriare, la divisione del campo, la divisione dei mezzi di produzione, dei pascoli, e l'appropriazione delle donne. La donna è appropriata anch'essa in virtù del nomos, come le cose, come i non liberi, come... E l'altro è il grande principio dell'esclusione. Questo nomos non nasce come capace di assumere l'intera
diciamo, l'intera gamma delle identità umane, perché dal Logos fin dall'inizio, cioè da questo ordinamento della nostra città, dalla città greca in poi, il Logos è fatto per i liberi, per i maschi, per i cittadini, per i padroni, per i signori, e invece esclude i servi, gli schiavi, i ragazzi, le donne. È un principio di grande esclusione, che poi addirittura nella legge religiosa, che poi corrisponde il logos corrispondente, che è quello di Israele, la Torah, diventa la grande esclusione tra gli eletti e i non eletti, gli eletti e i perduti. Allora dentro questa nostra storia dell'Occidente c'è questa radice originale, diciamo così, c'è questa radice dell'appropriazione, che non c'è più nulla di gratuito, nulla che è dovuto per il solo fatto che si è. Il grande principio della gratuità. Paolo dice la grazia, contrapponendosi al nomos, che vuol dire la gratuità, il fatto che tu hai, lo ti ha detto, il diritto nel suo momento, diciamo, culminante della sua grandezza nel Novecento, poi smentito. Quando il diritto dice ogni essere umano nasce portando in sé dei diritti innati, che nessuno gli deve dare o riconoscere, sono suoi, perché sono suoi prima della nascita, prima ancora che possa dare qualcosa in cambio. L'idea dei diritti fondamentali, dei diritti umani fondamentali, è un'idea di gratuità. Ognuno nasce col diritto, ognuno. E quindi diciamo che questo principio della gratuità, questo principio di qualcosa che è dovuto all'essere umano per il solo fatto che è tale, così come è dovuto a tutti i popoli, prima ancora che possano dare qualche cosa in contraccambio, perché non è possibile che tutta, diciamo, la cifra della cittadinanza mondiale sia quella del mercato, perché se nel mercato c'è poi qualcuno che non ha più nulla da scambiare, nulla da dare in cambio, che cosa fa? Muore, viene escluso. E quindi bisogna che ci sia un'altra dimensione, che non sia solamente quella dello scambio, della reciprocità, del prezzo, della mediazione del denaro, della cosa, ma che ci sia appunto questo accettarsi, questo riconoscersi gratuitamente gli uni gli altri. E questo certamente un diritto che fosse non un diritto di genere, non un diritto maschile, lo riconoscerebbe, ma questo penso che sia il compito dell'Europa. Se l'Europa riesce a rimettere in discussione le sue radici, le sue origini, il suo nomos, e riesce quindi in qualche modo a far valere un nomos alternativo che sia recettivo e comprensivo dei nomi di tutti gli altri popoli, che sia non il nomos della terra, il nomos universale, come adesso si vuole fare trapiantandolo con le armi, ma il nomos che riconosce il nomo e che riconosce la pluralità, che riconosce la ricchezza, l'armonia delle differenze. Questo penso che debba fare l'Europa, perché altrimenti l'Europa muore. Ma se l'Europa muore, non è che muore da sola, muore perché muore il mondo, perché dentro questa pretesa ultima, così violenta, di questo nomos che oggi vuole diventare il nomos della terra come espressione di questo sovrano universale, il mondo muore, non può sopravvivere, neanche fisicamente. Quindi il compito dell'Europa è un compito per sé, ma ancora prima è per gli altri, ma essendo per gli altri è un compito per sé, per gli altri e per tutti, perché vorrebbe dire veramente riscoprire quella, diciamo, quella potenzialità rimasta compressa della sua identità, che era l'idea di una universalità, non quella delle colonie, delle scoperte, degli imperi, ma quella invece della vera riconoscimento, della vera accettazione della pluralità della vita umana sulla terra. Vi ringrazio.
Davvero Raniero Lavalle, do subito la parola a Lidia perché mi sembra anche che gliela abbia già data Raniero. Voglio solo dire a chi sta in piedi laggiù che qua c'è qualche posto, se volete ascoltare con più tranquillità l'intervento di Lidia Menapace, c'è qualche posto qua davanti. Grazie, la parola a Lidia Menapace, non so se è anziano voi.
No. Vogliamo sentire.
Allora, buonasera a tutte e a tutti. E andiamo avanti su questa autostrada che Raniero ha aperto. Io la percorrerò rispettando i limiti di velocità, non mi ci butterò così.
Cosa che non ho fatto?
No, no. Anzi, rispettando i limiti di velocità, nel senso non mi ci butterò a capofitto. Cercherò di buttarmici con qualche cautela e con qualche, forse anche, ilarità. Perché è sempre possibile, persino sui traguardi più drammatici, introdurre qualche elemento di ilarità. Il sorriso è una grande cosa. Che si debba morire lo sappiamo, e ci morirà anche il mondo. La legge del degrado dell'energia è il segno intrinseco della mortalità dell'universo. Noi possiamo accelerarla, come stiamo facendo stupidamente, secondarla come potremmo, e persino rallentarla con la ragione. Io ho questa sorridente fiducia che le cose che si pensano e si dicono possono forse anche essere ascoltate. Anche 10 minuti prima della catastrofe, anche se 10 minuti prima di Hiroshima nessuno l'ha detto, però un'altra volta forse arriviamo a dire no, prima che passino i fatidici 10 minuti. Il mio atteggiamento è fondamentalmente questo. Non mi nascondo la drammaticità dell'ora e dei momenti, però continuo ad avere, ad alimentare, ad avere anche volontaristicamente, proprio imponendomi di averla, questa specie di capacità del sorriso, dell'ironia, della considerazione del fatto che persino i disegni più potenti possono anche inciampare in qualche cosa e non mandare il segno. Se vogliamo prendere un esempio della nostra letteratura, anche il ragazzino riesce a far fallire i disegni di Don Rodrigo. Tutta una catena di persone che non contano niente, un vecchio frate escluso e mandato via, un ragazzino, alla fine riescono a mandare in frantumi anche quello che allora era il potere, tra l'altro senza legge, assolutamente assoluto e prepotente del tempo. Prenderò qualche contrappunto di ciò che ha detto Raniero e poi vi dirò quella che è la proposta che ho avanzato con altre e che ha avuto anche un'accoglienza significativa. Dunque, prima di tutto voglio ricordare che una bella cosa che possiamo fare è di rifare sul testo della Convenzione, del Trattato della Convenzione Europea, le cose che ha fatto Raniero sul Concilio. Perché anche questo Trattato della Convenzione Europea si rischia che ci venga buttato sulla testa o croyé da un potere che non ha nemmeno, come dire, la ragione storica dei sovrani assoluti, ma che è una pura appropriazione prepotente di un potere che non è stato nemmeno affidato. Allora, tutti quelli e quelle che incuriositi dicono, ma insomma, cos'è questo trattato? Fatecelo vedere. Dicono qualche cosa di utile per rallentare questo processo un po' ruminoso nel quale ci siamo infilati. Che non potesse andare a buon segno si era capito già dal 4 settembre, quando la conferenza intergovernativa si riunì a Roma e, solo perché un po' di sciocchi fecero un po' di ginnastica inutile nella piazza di Roma, coprirono l'insuccesso di Berlusconi, che era già avvenuto. Per fortuna, per sua fortuna, qualcuno gli rubò il flash e lui poté rimanere nel nascondimento, altrimenti si sarebbe capito subito che da lì non veniva nulla e che il suo semestre si sarebbe concluso con un clamoroso insuccesso. È una piccola soddisfazione rispetto alle grandi tragedie dell'universo, però togliamoci anche le piccole soddisfazioni, perché no? Lì che cosa era avvenuto? Era avvenuto che un processo di costruzione, di un tentativo di mettere l'Europa sotto una normativa quasi non controllabile e soprattutto non modificabile, si era inceppato. Ma questo era il tentativo. L'Europa è fatta tutta di trattati, i quali sono per lo più poco noti, i nuovi Maastricht, Schengen, Nizza, e soprattutto non hanno avuto mai né una vera sanzione parlamentare, meno ancora una vera sanzione popolare. E quindi l'Europa si è cominciata a costruire appunto come una sorta di entità tecnologico-misteriosa, perché ci sono i tecnocrati e i militari, tutti e due insieme sono il regno del segreto. E più avanti il segreto, come sapete, più arretra la democrazia, che è fondata invece sulla capacità di scelta che si deve riconoscere a ogni persona informata. Come diceva Churchill, la democrazia è il peggior sistema politico, ma non se n'è ancora trovato uno meglio, perché se le persone vengono informate possono decidere magari male, ma se c'è la democrazia la volta dopo possono correggere. Quindi non è un sistema che si esalta della propria perfezione, anzi è piacevole, è significativo e umano proprio perché riconosce di essere approssimativo, di avere bisogno di continue correzioni. Questo dovrebbe anche suscitare una cultura politica e giuridica del limite. È una cosa che sta molto dentro la cultura delle donne, la coscienza del limite. Sarebbe bene, a mio parere, che diventasse un elemento generale della gestione delle cose del mondo, anche perché i massimi rischi e pericoli vengono da quelli che ogni tanto si mettono in testa che loro hanno una ricetta per tutto, e se per caso non riusciamo a legargli le mani, il disastro è garantito. Però possiamo cominciare a fare questa operazione che già Raniero fece sul Concilio, di fare curiose domande. Io ci ho provato, appunto perché curioso sono, appena cominciò questa convenzione giscardiana, che in Francia dicevano non importa, tanto tutto quello che fa Giscard finisce male. Persino il mercato generale di Parigi, il macello generale di Parigi che ha fatto lui, è una cosa che non è durata neanche 10 anni, e oggi si possono fare edifici che durano più di 10 anni, e quindi non è da prendere sul serio. Non mi convinceva molto, perché certo lui è così a Tumbanesio, insomma, se si vuole, ma le forze che stavano, che si coprivano della sua nobile aristocratica figura, sono invece forze molto potenti e forze che avevano tutto da guadagnare a non far sapere che cosa volevano fare. E quindi una convenzione che lavora all'oscuro, che non dice cosa fa e che prepara un trattato costituzionale europeo che dovrebbe avere lo stesso iter di tutti i trattati che si sono intanto accumulati e che hanno sedimentato i vari modi di intervento. Questa è una cosa. La seconda, tutto questo lavoro veniva fatto dai governi, tutti i governi legittimamente eletti, democratici, però governi, quindi comunque espressione di una parte di una società e comunque del potere esecutivo, non del legislativo, non della espressione popolare. Allora io ho condensato, come faccio abitualmente per farmi capire, questo primo giudizio su: se questi scrivessero la miglior costituzione dell'universo sarebbe lo stesso non democratica, perché se l'iter non è democratico manca per l'appunto la cosa fondamentale, per il coinvolgimento delle persone, degli uomini, delle donne, dei partiti, dei sindacati, delle associazioni, dei movimenti, delle culture, delle religioni, di tutto quanto, e quindi potrebbe essere una perfetta macchina razionalistica, non sarebbe una legge significativa. La prima critica che viene fatta al trattato costituzionale europeo è che il suo iter non è stato democratico. La seconda è che è combinato in maniera tale che non si potrà mai modificarla, e anche questa è una cosa non democratica. Abbiamo detto che la democrazia è un sistema che riconosce il proprio limite di errori possibili. Chi scrive una cosa dicendo questo è il trattato costituzionale dell'Europa democratica mente per la gola, perché un trattato che non si può modificare, che viene scritto come se fosse perfetto, è di per sé non democratico, perché se venisse approvato a uno da tutti quanti, perché intrinsecamente gli manca questa coscienza del limite, della perfettibilità, che si vede anche da un altro particolare. Poi tornerò un po' indietro sull'iter, ma voglio intanto anticipare questo giudizio. Si vede da un altro particolare, che dentro questo trattato costituzionale è stato infilato di tutto. Una costituzione avrebbe bisogno di essere un testo agile, che si possa quasi studiare a memoria nelle scuole, per dire che ciascun cittadino possa citare quando un suo diritto fondamentale viene violato, che ciascuna cittadina possa invocare quando non è ammessa, non ha accesso all'esercizio dei diritti. Ma se ha, come il Trattato Costituzionale, 476 articoli, già per questo non è una Costituzione, cosa che è stata sostenuta in un dibattito che facemmo alla Sapienza di Roma il 3 di ottobre da illustri giuristi, che dicono: ma per il solo fatto che ha tanti articoli non è una Costituzione. In più, chi l'ha letto ci ha poi anche raccontato che nella sua terza parte costituzionalizza di tutto, cioè le politiche vengono costituzionalizzate. Allora, costituzionalizzare una politica vuol dire sottrarre libertà alle persone che vogliono fare politica, perché se è già deciso, per esempio, che la NATO fa parte della Costituzione europea, la NATO è costituzionalizzata nella terza parte del progetto di Costituzione, tu hai un bel fare le lotte contro la NATO, ti tocca fare un processo di riforma costituzionale che non si può fare perché quella Costituzione è praticamente blindata. Vedete che appena appena a suscitare qualche curiosità le contraddizioni, ma che contraddizioni, le aporie proprio vengono fuori. Sapete, aporia è una parola che vuol dire stop, alfa privativo, oppure ormai non posso più camminare. È uno stop che viene dato al pensiero, però quando c'è un'aporia il pensiero si ferma. Tu puoi soltanto dire signor sì, oppure andartene a casa tua dicendo non mi interessa, non mi riguarda. Allora, secondo che uno abbia un istinto gregario o un po' di gusto della privatezza, le risposte sono queste, ma tutte e due non sono un buon alimento per la democrazia. Allora, prendiamo esempio da Raniero e cominciamo a fare di questi disvelamenti delle cose che sono state fatte all'ombra della convenzione preceduta da Giscard d'Estaing. Ma andiamo avanti anche riprendendo il discorso sull'Europa, che è una significativa parte della storia umana, nell'interno della quale io credo che qualcosa si può salvare. Noi cominciamo dicendo, prima di tutto, l'Europa, per presentarsi in modo credibile, deve fare una severissima autocritica della sua storia. Perché noi siamo stati il continente di gran lunga più aggressivo di tutto il pianeta. Abbiamo portato a tutti la guerra, persino per espandere la nostra religione prevalente. E persino la religione è diventata un elemento di aggressione, non solo nel Mediterraneo, anche nella conquista o scoperta dell'America. Sono stati esportati lì, cancellando intere popolazioni, la loro storia, le loro religioni, i loro costumi, sia nel nord che nel sud, in nome del fatto che noi possedevamo la civiltà, la vera religione, oggi si direbbe la democrazia, e siamo l'impero del bene e altre cose del genere. Però noi siamo stati questa cosa rispetto all'intero pianeta. Ce ne siamo accorte quando, avendo le Nazioni Unite bandito, emesso le grandi riunioni decennali sulla storia delle donne, noi donne bianche del nord venivamo guardate con grande sospetto dalle donne del resto del mondo, sia a Nairobi alla terza conferenza sia a Pechino alla quarta. Ci dice, voi ci avete derubato, cioè noi, beh, i vostri governi, non lo sapevamo, ci hanno riso in faccia, avete tre lauree per ciascuno, non lo sapevate, dite che o non volevate o non potevate, è una questione di cattiva etica o una questione di cattiva volontà, di esclusione dal potere. Ma questo scontro c'è stato ed è stato significativo, si è anche concluso bene su vari punti, uno dei quali voglio citare adesso perché l'inizio del testo che conclude la quarta conferenza, quella di Pechino appunto, è un testo brevissimo in due paginette molto semplici, comincia così: le spese militari sono la principale causa della povertà nel mondo. Già allora le Nazioni Unite avevano detto che il 70% dei poveri del mondo sono donne, per questo ero informata su questi dati. E 10 anni dopo di globalizzazione le Nazioni Unite dicono che le donne sono diventate l'80% dei poveri del mondo. Dunque questo tipo di politica sicuramente sfavorisce molti e moltissime, perché squilibra ancora il già precario e non giusto equilibrio tra nell'accesso dei generi alle risorse. Allora, dicevo, questa pagina comincia: le spese militari sono la principale causa della povertà nel mondo e in cambio non danno nemmeno sicurezza. Io cito sempre questa frase dicendo mi sembra uno dei picchi dell'umana razionalità, perché in breve dice una cosa molto straordinaria, molto forte, molto importante, che la potenza, la forza, la violenza non dà sicurezza. Anzi, questo mito della sicurezza è una delle forme dell'oppressione. Non si può, la sicurezza è estranea dalla sorte umana. La sorte umana è un rischio calcolato, governato, dominato. Si possono trovare sistemi per ridurre il rischio, ma chi promette la sicurezza vuole delle greggi, non delle persone umane. E peraltro mente, perché tanto non può darsi la sicurezza più significativa che quella del prolungamento della vita, e dunque è evidente che mente chi spaccia sicurezza. E di solito poi è facile il gioco, si spaccia sicurezza da qualche pericolo che qualche volta può anche essere inventato o ingigantito, come per esempio quello del terrorismo. Se Berlusconi dice sono stato a Roma perché sapevo che ci doveva essere un attentato al Vaticano, poi dice come sono bravo perché l'attentato non c'è stato, sono giochini che chiunque di noi è in grado di fare, però presentati mediaticamente senza possibilità di contraddittorio lasciano un'ondata di c'era una tale insicurezza che volevano persino far saltare San Pietro, non so che cosa, insomma una cosa di questo genere. Allora, uno degli elementi che la cultura delle donne mette avanti è che, essendo la vita di per sé stabilita nel rischio e nella precarietà, è ragionevole ridurre le cause del rischio e della precarietà. In primo luogo, in primissimo luogo, la violenza e la guerra, che sono proprio il contrario di ciò che si dovrebbe fare per vivere razionalmente, non per niente appunto Maria Giovanni l'ha definita qualche cosa di omnino alienumarazione, che nei testi ufficiali è tradotto alquanto irragionevole, che è un eufemismo naturalmente. Io preferisco meno elegantemente dire una cosa del tutto fuori di testa, che non è elegante ma è molto più rispondente, omnino alienumarazione, vuol dire del tutto fuori di testa, la follia è. E bisogna anche questo continuare a dirlo, anche perché a me pare di grande interesse poter dire che la guerra ha perso la sua straordinaria efficienza, se mai da avuta. Non c'è una sola guerra vinta da un esercito regolare dopo la seconda guerra mondiale, non una. I francesi e gli americani hanno perso in Vietnam, i sovietici hanno perso in Afghanistan, non si dirà che Bush ha vinto a sua volta in Afghanistan o in Iraq, e persino Israele, che è dotato di un esercito molto efficiente e assai motivato, non riesce a venire a capo della resistenza di un popolo disperso, tutto sommato spiantato, come sono i palestinesi. Un'altra delle cose che si devono fare, credo io, è oltre a fare sempre domande curiose, e anche di smontare, spiantare questo dominio culturale della guerra, che si può fare appunto dicendo ma guardate che non serve nemmeno più, ma non è forse vero che conviene pagare caro il petrolio, fare tutto lo sconquasso della guerra di Iraq, per dover concludere poi che il valore del petrolio contenuto nei pozzi non basta per la ricostruzione dell'Iraq distrutto? Beh, questo non è, come dire, il sillogismo della follia. Conviene di più pagare il petrolio. Una delle fortune d'Europa è che noi non abbiamo petrolio, quindi questo ci consente anche di agire sulla scena mondiale buttando ogni tanto questi banali semi di saggezza che si vengono ripetuti da molti e secondo me finiscono per diventare un filone culturale. Certo, non basta questo, noi proponiamo qualche altra cosa anche, per esempio di disinquinare tutto il linguaggio politico dal simbolico bellico militare, che lui lo sostiene sempre un po' per battuto, per scherzo. Io dico, se dice, se chiedete a un politico di parlare senza usare nessun termine militare, non arriva alla fine della prima frase, perché se non dice tattica, strategia e schieramento non sa di cosa parlare.
Ecco, questa è una cosa che bisogna fare. Bisogna fare volutamente, intenzionalmente, perché mi piace tanto questo titolo, tessere la pace? Perché mette in gioco un'altra attività umana. Si possono mettere insieme dei fili e costruire dei tessuti solidi. Una strategia di pace, una strategia di pace è una contraddizione in termini, perché la strategia di uno stratega che è un comandante militare, siamo già finiti, evidentemente non si può fare la pace col suo contrario. Allora, si può fare, questa è una cosa che possiamo fare tutti e tutte. Noi ci teniamo molto a dire delle cose che tutti e tutte possiamo fare, per esempio questo controllo sul nostro linguaggio per mettere in gioco altri aspetti delle umane attività e stabilire delle relazioni che non sono solo quelle del dominante dominato, quelle del potente escluso, eccetera, eccetera, ma anche di persone che collaborano a fare qualche cosa, a tessere delle cose, a costruirle, a distribuirle, a consumarle, a gustarle, eccetera, vuol dire arricchire le relazioni umane, non impoverirle in questo triste universo bellico. Io credo che un'altra cosa che si possa fare sia, dopo aver disinquinato il linguaggio, anche mettere proprio in ridicolo questa cosa delle guerre, sia della loro vantata efficienza, che non esiste più nemmeno per vincerle. Bush ha ben dichiarato finita la guerra, ma insomma, ciononostante gli è scappata di mano, insomma la guerra non è finita. E anche questo dimostra che nonostante tutto il potere che ha nelle mani, non può vincere con uno strumento irragionevole una guerra sbagliata e folle che ha cominciato pure contro un popolo assolutamente molto meno dotato di possibilità di resistere militarmente. Le famose guerre di distruzione di massa, come sapete, delle straordinarie suore americane hanno proclamato di averle trovate una volta che fecero un'incursione in una base militare americana. Sono state anche condannate a 18 anni, a 18 mesi di galera per aver fatto questo, le suore domenicane. Non sapete questo episodio? È di quegli episodi che vengono censurati spesso, ma sono entrate con altre in una base americana e poi sono uscite gloriosamente dicendo: abbiamo trovato le armi di distruzione di massa, sono qui. E per questo sono state condannate. La cosa singolare è che sono suore domenicane. Io quando ho letto la notizia ho detto: non certo gli faranno i loro confratelli, perché i domenicani sono i carabinieri della chiesa, dominicanes, no? I fedeli custodi dell'ortodossia. Non sono un po' stravaganti come i francescani, che c'erano questo fondatore che parlava di più cervi, ammansiva le belve? No, i domenicani sono quasi come i gesuiti, un po' armati, un po', almeno mentalmente. Beh, segno straordinario dei tempi, la Commissione Giustizia e Pace dell'Ordine Domenicano tutto ha detto che avevano fatto bene. Dunque vedete che ne succedono di cose. Sostituire al simbolico, al triste simbolico militare, il simbolico anche gioioso e creativo della non violenza è molto importante, secondo me, molto importante. Non è una cosa marginale da poco, perché dimostra che delle crepe, delle inclinature, una compatta cultura di morte che è quella della guerra, della violenza e degli eserciti, rispetto alla quale io credo che il minimo è il vilipendio. Sul militare io meno del vilipendio non riesco ad avere, perché tra il ridicolo delle divise, la terribilità di un universo dove non si può obiettare, è vietato pensare, che interrogato su tutto il resto delle bombe su della gente che non ha mai neanche visto, che non ti ha fatto niente, la risposta è: questo è il mio ingaggio. Ma un mafioso lo sa che non lo può dire, lo riceve ma non può vantarsi di essere un killer, evita di dirlo più. Da varie parti sono stato a Parigi al Social Forum e una delle cose più commoventi è stata la proposta di una madre di Pietroburgo che dice: i nostri figli vengono addestrati per andare in Cecenia
in maniera terribile, vengono umiliati, avviliti, isolati, resi feroci, quando li hanno ridotti come dei pitbull addestrati ad essere, aprono le gabbie e rimandano in Cecenia. Noi siamo intenzionati a iniziare una campagna per la diserzione. Io credo che queste cose sono molto importanti, bisogna fare da eco, da moltiplicatori di queste notizie. Certo non ci arrivano facilmente, ma insomma stiamo un po' attenti, qualche cosa arriva. Allora, che cosa può portare l'Europa, come dire, a scusa di se stessa? Noi abbiamo cominciato dicendo l'analisi autocritica più rigorosa e feroce, appunto. Noi abbiamo inventato tutte le forme più aggressive e cruente di dominio sul resto del mondo. Le guerre, il colonialismo, l'imperialismo, l'esportazione forzosa della nostra cultura, delle nostre religioni, tutto il capitalismo l'abbiamo inventato noi, anche quello in fin dei conti. Abbiamo avuto un allievo di straordinarie capacità che è stata dall'altra parte dell'Atlantico, ma non si può neanche dire che le loro radici non gliele abbiamo portate da noi, in verità. E quindi se si comincia da qui, dove si finisce? Beh, a cercare nella storia d'Europa qualcos'altro che non viene molto insegnato a scuola. E infatti una delle altre cose che noi chiediamo è che si mettano un po' sotto giudizio i programmi di insegnamento della storia, perché è assolutamente contraddittorio fare dei corsi di educazione alla pace nelle scuole, dove però i ragazzini e le ragazzine imparano che la storia l'hanno fatta i generali. E allora ci prendete in giro, siccome i bambini e le bambine sanno che quando gli adulti li prendono in giro qualche malizia dietro c'è, comincio subito a pensare, sicuramente questa cosa che ci viene insegnata non è vera, non crediamoci. Diciamo di sì, ma poi nel profondo lasciamo che metta radici invece l'altra storia, quella grande, quella che è davvero scritta nei libri, quella appunto dei generali che hanno fatto la storia. La storia si potrebbe studiare in molti altri modi, come sapete. Io vivo a Bolzano, che è una città la cui storia è stata tutta trascritta e tradita. Bolzano è una città mercantile, si potrebbe studiare la storia dal punto di vista della pianta delle città. Tutte le città mercantili, da Cala dei Tirreni a Danzica, sono costruite intorno a una lunga strada con portici, perché anche a Cala dei Tirreni piove, quindi la merce deve essere tenuta al riparo, con case alte e strette, perché il terreno costa molto lì dove si vende, e su questo portico avviene lo scambio. Queste città non hanno mura, perché persino una cosa un po' banale e molto materialistica come il commercio preferisce non avere la guerra, ma la possibilità di incontro tra le popolazioni. Tra l'altro a Bolzano in particolare, racconto questo episodietto che serve a dare qualche altro elemento di ridicolizzazione degli estremismi, ha una parte di portici che si chiamano Deutschlauben, portici tedeschi, e l'altra parte si chiama Welschlauben, che vuol dire portici guelfi. Welsh è il termine, lo Schimpfname, il termine espressativo con cui loro ci indicano, noi li chiamiamo crucchi e loro si chiamano Welsh, che vuol dire terrone propriamente, sì, perché vuol dire guelfo papista del sud, appunto. E chi erano questi terroni? I mercanti fiorentini, a dimostrazione della, diciamo, varietà dei meridioni. Perché i mercanti fiorentini che arrivavano lassù erano del sud, e quindi erano Welschen. Erano così potenti che inventarono già l'euro di allora, che era il fiorino. A Bolzano c'è una cittadina che attraversa i porti, si chiama Via della Zecca, erano i fiorentini che battevano moneta, ma questo va bene incidentalmente. L'interessante è però che questa città, che era una città di incontri, anche condita di epiteti, ma questo fa parte del sale della vita, non è niente di straordinario, insomma ci si possa anche dire che non so, i genovesi sono un po' tirchi e altre cose che si dicono anche delle nostre varie etnie, diciamo così, o multiculture regionali. Era una città nella quale avvenivano scambi tra il nord e il sud, è stata trasformata in una città in cui si deve per forza guardare male. Anche lì l'immissione della guerra, persino su una cosa che non era particolarmente spirituale come gli scambi
commerciali come lo spirito mercantile ha fatto degenerare questa città, l'ha strangolata, ha impedito che avesse uno sviluppo armonioso. Che cosa c'è allora da salvare, almeno secondo noi, nella storia d'Europa? Ecco, nella storia d'Europa ci sono, c'è un punto decisivo di rottura, perché stavano affermandosi dei movimenti di cui i padroni d'Europa, i signori della guerra, avevano paura. E questi due movimenti sono il movimento operaio e il movimento delle donne. Io della storia d'Europa questi salverei. Perché il movimento operaio nasce contro l'ingiustizia, lotta, è un movimento molto conflittuale, non è un movimento arreso che dice vabbè, se mi date qualcosa vi dico grazie, se voglio questo perché mi spetta. Ma queste lotte, che sono anche molto intense, vengono fatte tutte, sempre, solo, con tutte le forme dell'azione non violenta, tutte, che sono naturalmente assemblee, petizioni, manifestazioni, scioperi, picchetti, sabotaggio e boicottaggio, che non sono cose legali, nemmeno lo sciopero era legale all'inizio, come sapete, nemmeno la possibilità di costituirsi in sindacato.
Tra poco,
speriamo di no. Nemmeno la possibilità di riunirsi in sindacati era legale, è stata conquistata con grande fatica, anche con galera, morte e così via. Tuttavia, questo movimento si è sempre affermato con questi metodi, che dunque sono anche efficaci, io ci tengo a dirlo, la non violenza è anche utile, non è solo nobile. Io ho un po' paura delle cose solo nobili, poi si dice che diventano eroiche e io resto con Brecht, beati i popoli che non hanno bisogno di eroi. Quando c'è bisogno di tanto eroismo non è uno Stato democratico. Se uno per mettere il piede fuori di casa deve dire oddio cosa mi succede, vuol dire che lo Stato non è democratico, la società non è democratica, non c'è quel minimo di garanzia di vita tranquilla a cui uno giustamente o una ambisce. Allora, questo tipo di lotta del movimento operaio ha sedimentato una ricca cultura del conflitto sociale non violento e una abiezione, rifiuto, rigetto vero della guerra. Il movimento operaio dalla sua origine è fondamentalmente neutralista e antimilitarista. Quando subisce una crisi da cui non si è mai più ripreso del tutto? Alla prima inizio della prima guerra mondiale. Io qui voglio citare brevemente due figure che non si conoscevano neanche, suppongo, e comunque che vivevano in modi e in luoghi molto diversi, che sono Papa Benedetto XV e Rosa Luxemburg. Perché Papa Benedetto XV dice questa è un'inutile strage, frase che non gli è stata mai perdonata, è l'unico Papa del Novecento del quale non è stata nemmeno cominciata una pratica di beatificazione, l'unico, tutti gli altri sì, e anche un po' prima papi come Pio IX, che in fondo quando era Papa Re e sotto il suo regno sono state eseguite mi pare 247 condanne a morte, insomma per uno che vuole essere fatto santo mi sembra un peso negativo un po' significativo e consistente. Benedetto XV ha detto questa frase e questa frase non gli è stata perdonata perché il cristianesimo diventato cristianità assume la religione come un potere e fa la famosa alleanza trono e altare per cui i due si garantiscono reciprocamente. Se un papa viene fuori a dire una frase così in politica bisogna mettere un po' da parte perché sennò crolla il palco e non è più possibile tirare per la giacca il Padre Eterno e dire Dio è con me, non è con te, è mio, benedice l'America, God be tunes, che se ne sono sulla pancia anche i soldati nazisti, eccetera, eccetera. Allora, questa figura è molto importante e rompe il mondo cattolico, lo rompe in due. Rosa Luxemburg dice, una delle tragedie più profonde della mia vita è quando ho visto i due più maturi proletariati d'Europa, quello francese e quello tedesco, travestiti da militari, spararsi addosso agli ordini delle rispettive borghesie nazionali. Questa è la prima guerra mondiale. E questa perché? Perché veramente un fantasma si aggirava per l'Europa e faceva paura. Che cosa? Faceva paura questa presa di coscienza che io ricordo con una certa emozione, con le parole di un inno che non è letterariamente molto elegante, è una roba così da banda in qualche modo, che dice: noi non siamo più la previa l'oprechina senza ideali in cui sperare. È una cosa che a me suscita sempre una qualche emozione, perché cosa vuol dire? Vuol dire che tu dici alle persone che stavano lì solo a testa bassa a faticare: hai il diritto di alzare la testa, non hai futuro, sì, invece hai possibilità, diritto di sperare, di avere degli ideali. Guarda, è una cosa grandissima, ha cambiato le relazioni tra le persone nel mondo e non ha fatto mai una guerra. Questo movimento non ha mai voluto guerre, si è spaccato tragicamente al tempo della prima guerra mondiale, quando in Italia Matteotti era neutralista, Mussolini interventista, e in Germania Rosa Luxemburg ha votato contro le spese militari, finite in galera per 4 anni, Noske ha votato a favore e è diventato ministro. Abbiamo visto varie di queste vicende. Questa spaccatura ha significato una sconfitta di questo movimento, da cui non si è ancora ripreso del tutto, perché ha perso da quel momento in poi la sua vocazione internazionalista. Si è cominciato a pensare alla missione nazionale della classe operaia, tutte queste cose qua, e quindi c'è stata una grande fatica. Però non possiamo perdere questa storia straordinaria di un movimento che cambia la faccia della terra sempre solo con le forme della lotta non violenta, dimostrando che il conflitto è una cosa positiva, che la pace aiuta il conflitto, la guerra lo distrugge, perché la guerra pensa di risolvere il conflitto uccidendo il confliggente, uccide il confliggente e il conflitto poi rinasce. Se invece tu lo affronti e cerchi di risolvere, il conflitto semmai riprende a un altro livello, con un'altra più raffinata capacità di espressione, eccetera, eccetera. Io sono convinta che questa cosa debba essere detta e che la storia d'Europa vada riletta a questa luce, anche perché sono convinta, questo fosse l'unico punto di differenziazione, ma forse solo un fraintendimento, è caduto il comunismo sovietico, non il comunismo, perché per esempio quello di Rosa Luxemburg non è mai stato sperimentato ed era un'altra ipotesi anche del processo rivoluzionario, non la presa militare del palazzo d'inverno, ma l'auto-organizzazione delle moltitudini che capiscono come si può fare a mandare avanti una società e si provano attraverso lo sciopero generale a oltranza, no? Nel corso del quale le persone devono continuare a vivere, quindi devono imparare come si autogoverna, che è tutta un'altra ipotesi di grande ingaggio delle soggettività e delle persone e della capacità di inventarsi altri rapporti, per esempio che non tengano più l'appropriazione come fondamento delle relazioni tra le persone. La stessa cosa si può dire del movimento delle donne. Anche il movimento delle donne nasce come scandalosa scoperta delle esclusioni in Inghilterra e nel resto d'Europa, e io cito alcuni episodi da cui prendere lezione, intendo dire. Come sapete, Gandhi ha studiato molto le lotte delle suffragiste inglesi e ha riconosciuto, questa è una delle sue grandezze, di aver imparato da loro le forme della lotta non violenta. Le suffragiste inglesi, impropriamente dette suffragette, che è spregiativo, ma che si dice che ogni movimento molto alternativo prima viene censurato, cioè ma non se ne parla, quindi bisogna strillare, per forza questi movimenti sono molto strilloni all'inizio, fanno anche gesti scandalosi all'inizio, scendono nelle strade le signore della borghesia della fine dei 2 secoli fa, perché se no non ti vedono neanche. Anche noi abbiamo gridato la femminista negli anni 70 delle cose assolutamente stravolgenti, se no manco ti guardavano, insomma. Allora, prima c'è il tentativo di censurare, poi c'è il ridicolo. Nei confronti del primo movimento delle donne questo fu usato moltissimo, perché le suffragiste, dette suffragette, venivano dette così come zittelle, brutte e sessualmente insoddisfatte. Si supponeva che se avessero trovato il maschio adatto sarebbero scomparse dalla scena. E quindi basterebbe a non finire per l'appunto sulle suffragette. Ma invece le suffragiste fecero una delle loro prime uscite in Inghilterra invadendo, occupando il Parlamento inglese. Un giorno stava discutendo di una legge gentilmente intitolata Legge sui bastardi. Sì, e queste signore erano sicuramente delle signore, perché saper leggere e scrivere e stampare un volantino non potevano certo essere del contadino o dell'infermiere. Scrissero un volantino in cui dicevano: forse ci sono dei genitori bastardi, ma i figli nascono tutti allo stesso modo. E buttarono giù questi volantini, suscitando uno scandalo terribile, ma non vi ordinate nemmeno perché. Perché siccome erano delle signore, non dovevano neanche sapere che c'erano i bastardi. E quindi già questo loro sapere alcune cose era pericoloso e bisognava tenerle a freno assolutamente. Invece, un'altra donna inglese, Florence Nightingale, che avrebbe voluto fare la medica ma non poteva iscriversi all'università, pensò di organizzare le infermiere professionali e, come sapete, le mandò sui campi di battaglia durante la guerra di Crimea, che solo qualche nostro politico pensa ancora che sia quello che si studiava in terza elementare, una roba che bersaglieri con le piume al vento, che in verità è stata una delle più terrificanti tragedie e massacri della storia europea. Allora, lei, le sue infermiere andarono in Crimea e riportarono notizie così terribili di come i giovani inglesi venivano mandati al massacro, non c'erano ospedali per curare le ferite, morivano di infezione, che lei fece una tale campagna contro il generale Ragland che comandava le truppe inglesi, che veramente questo uscì dalla storia. E insomma aggiunse un altro tema, il grande antimilitarismo del movimento delle donne. Invece in Francia Hollande de Gouges, visto che era stato scritto il testo dei diritti dell'uomo e del cittadino, pensò che era ovvio scrivere i diritti della donna e della cittadina, e chiedeva delle cose singolari, e cioè che le bambine potessero andare a scuola, che gli ospedali fossero attrezzati perché il parto non fosse un rischio mortale e che le donne potessero dare il loro cognome ai figli, quindi soltanto noi possiamo dire che sono nostri, in verità, almeno prima delle tecniche di riproduzione assistita, diciamo, ma per allora erano sicuramente capaci di dire se erano loro. E soggiunse una frase assolutamente sbagliata e pericolosa: se abbiamo diritto di salire alla ghigliottina, avremo ben anche diritto di salire alla tribuna. E fu improvvisamente così ghigliottinata, da cui il movimento delle donne ha imparato che non bisogna concedere alternative. Se vogliamo il voto, bisogna chiedere il voto; se vogliamo il lavoro, bisogna chiedere il lavoro e non altro, se no scelgono sempre l'altro. Anzi, lo scelgono senza che lo chiediamo. Se noi abbiamo chiesto metà del Parlamento e ci hanno dato il servizio militare, che non abbiamo mai chiesto. Anche questo movimento è fondato essenzialmente sull'affermazione della coscienza di sé, e si comunica in questa forma. È un movimento molto conflittuale, ma assolutamente contrario alle guerre. Anche tutto il movimento femminista europeo fu neutralista, non interventista, e subito dopo la fine della prima guerra mondiale fu convocato all'Aia un grande convegno delle donne che scrisse 18 punti perché l'Europa non ritorni più a fare guerre, che intanto furono anche ripresi dal presidente americano Wilson. Comunque erano molto attive politicamente. Che cosa mi pare interessante di questo movimento? Che mette all'ordine del giorno la pace come tema politico, non come anelito dell'anima. La pace è una cosa che si deve poter trattare, discutere, intanto definire giuridicamente, perché come sapete ad oggi esiste una definizione giuridica di guerra, conflitto interstatale armato, non esiste una definizione giuridica di pace. Allora noi proporremmo: la pace è il governo non violento dei conflitti, evita che il conflitto degeneri verso la guerra, non nega il conflitto, anzi. Allora, come si fa a mettere tutto questo nel Trattato Costituzionale Europeo? È difficile, perché il Trattato Costituzionale Europeo è lontano anni luce da questa cosa, nonostante nel suo preambolo abbia una serie di nobili affermazioni, che la pace è un obiettivo. Io non lo mira, non lo piglio mai. Se non è detto quando lo devo raggiungere, lo lasciamo in eredità ai nostri nipoti. Se tu dici che la pace è un diritto, è un conto, ma se dici che è un obiettivo, un valore, insomma, sono parole un po' campate in aria, insomma, fumo. Allora, nel preambolo ci sono soltanto cose di questo genere, invece nelle parti decisive c'è scritto che la pace è un valore che si difende anche con le armi, e quindi per esempio bisogna avere un esercito europeo da aggiungere alla NATO, che è nella terza parte costituzionalizzata, e agli eserciti nazionali che restano, perché se no dove li mandiamo? Aumenta la disoccupazione, e quindi si continua, ci sarà una tale sproporzionata crescita delle spese militari, che come sapete sono già coperte, noi non possiamo l'entità vera, perché nel bilancio dello Stato italiano tutte le spese di produzione di armi vanno nel bilancio dell'industria, non nel bilancio della difesa. Tutte le volte sentite che è aumentata la produzione industriale, qualche sospetto che magari sia una produzione di cannoni o di missili potrebbe legittimamente venire. Comunque voglio dire, ci sarebbe una tale crescita delle spese militari che tutti quelli che dicono che vogliono riformare il welfare mentono per la gola. Non è possibile, non occorre essere dei luminari dell'economia, qui basta l'aritmetica proprio. Le risorse prodotte sono determinate, non sono infinite, se tu le metti da una parte le levi da un'altra, ma proprio appunto aritmetico, non è roba di alti studi. E lo vediamo già, io voglio ricordare solo un fatto di grande valore simbolico. Come sapete, i paesi neutrali hanno un esercito al quale pongono dei limiti, per esempio stabiliscono che cos'è la difesa, la legittima difesa, stabiliscono che cose nucleari niente, persino la Svizzera, che è armata fino ai denti, non ha nessun ordigno nucleare, perché sostiene giustamente che non si può gabellare per difensivo nessun ordigno nucleare. Allora, noi che continuiamo a dire che abbiamo solo un esercito di difesa, abbiamo recentemente allungato le piste dell'aeroporto di Grosseto, perché altrimenti non può atterrare l'Eurofighter, che è un caccia bombardiere atomico di cui si dota l'esercito europeo, l'esercito italiano, non lo so. Il fatto simbolico è questo: per allungare quelle piste hanno dovuto abbattere una scuola materna, che magari si abbatteva lo stesso, adesso non voglio dire che c'era questa intenzione, però è simbolicamente perfetto. Se voi volete avere gli Eurofighter non potete avere scuole materne comunali, le potete avere magari private a pagamento, ma non come servizio pubblico, perché le spese militari sono assolutamente in contrasto con qualsiasi possibilità di perpetuare l'idea del servizio pubblico e di perpetuare perciò quell'altra idea straordinaria della storia europea che si chiama Stato sociale. Lo Stato sociale è esistito solo in Europa. Negli Stati Uniti non c'è mai stato, c'è una legge, diciamo così, per la beneficenza, c'è una legge di assistenzialità, ma non c'è il diritto. Tutti quelli che hanno visto Medici in Prima Linea sanno che se uno non ha l'assicurazione arriva squarciato in un ospedale americano e esce in guazzetto, insomma, non esce mai più curato. Allora, è tipico dell'Europa invece quest'altra cosa che io salverei, cioè che i bisogni dei cittadini e delle cittadine, una volta che sono storicamente affermati, diventano diritti comuni, cioè universali, ai quali tutti e tutte hanno diritto di accedere, e quindi hanno diritto di chiederne la soddisfazione. Questa forma di Stato è alternativa allo Stato militarista, non è possibile che stiano insieme. E quindi quando aumentano le spese militari e lo Stato diventa militarista, ci raccontano palle quando dicono che riformeranno il welfare, perché non è possibile, né culturalmente, né materialmente, né economicamente. E infatti passa l'idea che l'istruzione non è più un diritto, comincia a diventare un privilegio, la sanità, la salute non ne parliamo nemmeno, la casa, il lavoro, persino i trasporti. Qui dico una cosa, ma allora cosa si deve fare? Hanno ragione gli autoferrotranvieri, nel merito sì, nel metodo secondo me no. Nel merito sì, perché la controparte è così inadempiente che loro dicano che non sono contenti è sacrosanto. Però sembrano essere già, questa è una cosa terribile, inquinati dalla cultura liberista, come se il contrasto fosse solo tra loro e la controparte. Nel servizio pubblico, così è nel privato, ma nel servizio pubblico non è così. Nel servizio pubblico l'utenza è qualche cosa che i lavoratori devono cercare di avere alleata. Se per esempio gli autoferrotranvieri dicessero facciamo lo sciopero del biglietto, sicuramente l'utenza li sosterrebbe. E sarebbe anche giusto, serve una forma assolutamente di lotta non violenta, ma sì, perché no, è giusto, lega un'alleanza. Allora, io penso che qualche cosa si possa ancora fare, nonostante che il processo di costruzione d'Europa sia così malamente avviato, anche in relazione al fatto che c'è un veto degli Stati Uniti, questo è vero, questo è un aspetto molto rischioso che Raniero ha messo bene in luce. A Parigi, quando andammo per il Social Forum, i francesi dicevano, dico i francesi del Social Forum, mica Chirac, che già sappiamo, insomma, come anima bella, insomma, è poco credibile, quando dice che non vuole la guerra è perché pensa ad altri interessi della Francia, mica è pacifista. Allora, i francesi del Social Forum dicevano USA ed Europa sono su una rotta di collisione, noi dobbiamo avere un esercito per difenderci rispetto agli Stati Uniti. Dunque l'Europa si costituisce in antagonismo, adoperando questa parola nel suo significato etimologico, avendo come nemico da combattere gli USA. Specialmente la delegazione italiana, ma non solo, anche quella austriaca e germanica, hanno detto questa è una strada sbagliata. Dobbiamo costruire un'alternativa agli Stati Uniti, non un antagonismo. Un'altra forma di Stato nel quale per esempio appunto si deprimono le spese militari, si esaltano le spese sociali e così i popoli poveri non hanno da aver paura dell'Europa, si stabilisce un'Europa con il diritto di cittadinanza, di residenza, così si sanno che possono essere accolti, eccetera eccetera, in maniera da fare dell'Europa, forse all'inizio poco credibile, ma se diamo qualche testimonianza possiamo anche essere creduti, un'Europa non aggressiva, che cava dalla sua lunga storia il meglio che ha avuto. Cominciando a dire, noi europei ci siamo sbudellati fino a ieri mattina, smettiamo di sbudellarci tra noi, come sapete questo è ciò che soddisferebbe Ciampi, poi dice sempre, gli europei non potranno più fare guerra tra di loro, ma se questo serve per fare guerra agli altri, quindi bisogna dire che noi vogliamo il diritto alla pace, ma lo vogliamo anche garantire rispetto agli altri popoli, facendo anche delle politiche di cittadinanza, sociali, ma questi sono sogni? Non proprio, perché in Europa ci sono già alcuni stati neutrali. Quando si unificò la Germania, io allora pensai che bellezza, se per caso riusciamo a fare una Germania neutrale nel cuore dell'Europa, già è neutrale l'Austria, poi sulla Svezia e la Finlandia, abbiamo un bel corridoio neutrale che si può espandere dai due versanti. Questo non fu fatto, uno dei principali ostacoli fu l'Italia, perché il ministro De Michelis si opponeva addirittura che entrasse l'Austria in Europa se non rinunciava alla neutralità. Adesso bisogna stare attenti perché la Svizzera se ne sta tranquilla fuori, non pensa neanche, ma l'Austria è già dentro, la Svezia anche, la Finlandia. Se noi proponiamo a loro di entrare nell'esercito europeo e non pensiamo per esempio a un eventuale esercito europeo che prende il modello delle forze armate dei paesi neutrali a scendere, abbiamo già distrutto anche questa cosa buona che in Europa c'è, alcuni paesi neutrali. Noi proponiamo, come sapete, un'Europa neutrale, militarmente neutrale. Si può ottenere? No, subito no. Però bisogna almeno ottenere due cose, queste sono le due mete che vogliamo raggiungere, anche tenendo conto che siccome ci sono le elezioni europee, qualche strumento di pressione, di lobby, diciamo pure di ricatto politico, non ho nessuna paura di usare questa parola, l'abbiamo in un momento di questo genere. Le due opzioni assolutamente non rinunciabili sono che l'Europa abbia un progetto di costituzione democraticamente discusso ed eventualmente democraticamente approvato o dal Parlamento o dal referendum popolare, che questo progetto di costituzione includa la possibilità di successive riforme e che nell'articolo 1 ci sia qualche cosa che riproduce l'attuale articolo 11 della Costituzione italiana. Su questo c'è un ampio gruppo di persone, organizzazioni, c'è un consenso diffuso, quindi si potrebbe anche, appunto, in occasione delle elezioni europee fare pressione perché questa cosa venisse accettata. Io mi dichiarerei soddisfatta di queste due cose, perché consentirebbero di riaprire la questione europea, non come purtroppo vogliono i francesi, pensando a costruire l'antagonismo con gli Stati Uniti, perché l'antagonismo con gli Stati Uniti o ti destina già a priori alla sconfitta, o se vinci diventi gli USA, li devi assomigliare talmente che diventi loro, allora io mi tiro fuori da questa storia. Però non dispero che dal momento che c'è una certa ripresa di interesse politico, di impegno, di insomma, queste cose ci sono, che si possa metterci dentro questi elementi e quindi arrivare alle elezioni europee o all'approvazione del trattato avendoci almeno messo dentro queste due cose, una procedura per la sua riforma e nell'articolo 1 non l'aspirazione alla pace e altre cose del genere, ma il diritto alla pace o perlomeno il rifiuto della guerra. Altrimenti, guardate che senza che noi ce ne accorgiamo, in conseguenza della Costituzione europea, l'articolo 1 della Costituzione italiana viene riscritto materialmente se non formalmente, così l'Italia è una repubblica democratica, forse si può anche cancellare, fondata sul mercato, cioè diventa un'azienda. L'Italia è un'azienda, invece che una repubblica democratica fondata sul lavoro, quindi sceglie anche nel rapporto economico chi privilegiare come fondamento il lavoro, non il capitale, lo so per un diritto la serrata no, se si è invece fondato sul mercato è il contrario, lo sciopero per l'appunto diventa un reato e la serrata un diritto. Allora, sono cose che arrivano fino dentro casa nostra, nell'interno della quotidianità delle nostre giornate. Penso che dobbiamo fare uno sforzo per avvicinare i popoli d'Europa a questi discorsi, anche facendo vedere che si potrebbe fare in un altro modo. Io ho grande speranza che questo si possa fare. Penso che se ci mettiamo in tanti e tante, forse anche ci riusciamo.